Ciao amiche che ci seguite sempre online. Oggi sono molto contenta perché è con noi il professor Massimo Moretti dell'Università di Perugia e con lui faremo chiarezza sul tema dell'acqua. Spesso ci ponete domande su questo argomento, le abbiamo raccolte, soprattutto quelle più importanti, e approfitteremo della gentilezza del professor Moretti proprio per fargli domande specifiche su questo argomento. Quindi, per prima cosa, buon pomeriggio, professor Moretti.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Bene, allora professore, la prima domanda che le voglio fare è questa. Acqua del rubinetto, acqua in bottiglia. Alcuni di noi pensano che l'acqua del rubinetto non sia così sicura come l'acqua in bottiglia. Che cosa c'è di vero in questo?
In realtà queste due tipologie di acqua destinate al consumo umano, una volta che arrivano all'utente finale, hanno caratteristiche di sicurezza pressoché identiche, le normative sono quasi del tutto sovrapponibili. Quello che può indurre qualche volta nel consumatore il dubbio che l'acqua di rubinetto possa essere meno sicura è la sua origine, perché tutti sappiamo che le acque minerali possono avere solamente una origine, la falda profonda. Generalmente poi si trovano tutte in zone molto protette dove non c'è attività antropica, dove non ci sono quindi rischi di contaminazioni all'interno dei parchi, negli Appennini, no? Oppure nelle catene alpine. E un'acqua imbottigliata deve essere naturalmente potabile. Se non possiede, se perde i requisiti di potabilità, non può essere modificata, no, semplicemente non può essere più imbottigliata. Mentre per quanto riguarda le acque potabili, tutti abbiamo la percezione che il bacino idrico dal quale si attinge generalmente è meno protetto di quello che viene utilizzato per le acque minerali. Talvolta addirittura si ricorre a dei bacini artificiali di origine superficiale. Quindi l'acqua che ci arriva al rubinetto non è naturalmente potabile, lo diventa dopo il trattamento di potabilizzazione. Trattamento di potabilizzazione che è particolarmente indirizzato anche alla sicurezza microbiologica. Per questo motivo, anche in rete, anche dopo l'impianto di potabilizzazione, deve essere presente una quantità, seppur ridotta al minimo, di disinfettante, spesso cloro, per garantire la ricrescita microbica che potrebbe sempre avvenire. Ed è forse questa presenza del cloro che fa perdere un po' di fiducia da parte del consumatore verso questo tipo di acqua, perché gliela fa sembrare un pochino più artificiale, ma in realtà dal punto di vista della sicurezza le due acque sono assolutamente paragonabili.
Benissimo, benissimo, grazie per questo chiarimento. Senta, un altro tema, un'altra delle domande ricorrenti riguarda la questione del calcare e dei calcoli renali. C'è un po' l'idea che un'acqua che sia ricca di calcio o di magnesio sia comunque un'acqua che favorisce i calcoli renali. Cosa c'è di vero in tutto questo?
È praticamente nulla, questa è una convinzione molto radicata nella popolazione, che però non ha alcun fondamento scientifico. È vero assolutamente che nelle nostre latitudini, in Italia, l'80% dei calcoli renali è causato da ossalato di calcio. È anche vero però che non possiamo prendercela solamente con il calcio, perché gli attori in questo caso sono due. I cristalli di ossalato di calcio si formano con estrema facilità, devo dire, dal punto di vista chimico, la reazione tra i sali dell'acido ossalico e il calcio avviene con estrema rapidità e il legame è molto saldo, tant'è vero che formano dei cristalli e se questi cristalli si formano a livello renale, danno luogo a un calcolo. Cosa sappiamo però? È tant'è vero che semplicemente sulla base della composizione fino, diciamo, agli anni 60-70, ma poi la comunità scientifica ha abbandonato questa convinzione, mentre nella popolazione continua a rimanere salda una convinzione vecchia, non più fondata scientificamente. Quindi in passato veniva effettivamente sconsigliato di bere acque ricche in calcio a chi soffrisse di urolitiasi. Ma oggi noi sappiamo che il meccanismo di formazione dei calcoli inizia ad avvenire nel nostro stomaco. Se noi assumiamo contemporaneamente lo salato, che che è presente negli alimenti, in particolar modo nei vegetali a foglia verde, e il calcio, ad esempio con l'acqua che noi beviamo, lo salato di calcio si forma nel nostro stomaco e questa molecola non è permeabile all'intestino, l'intestino non è in grado di assorbirla, per cui noi eliminiamo i cristalli di ossalato di calcio. Quindi l'assunzione di calcio durante i pasti è addirittura protettiva, fortemente protettiva. Il problema viene se noi facciamo l'assunzione disgiunta. Se assumiamo quantità non di ossalato, ad esempio, in assenza di un'adeguata assunzione di calcio, o viceversa, se assumiamo prima l'ossalato e poi il calcio. In questo caso sia l'ossalato sia il calcio separatamente possono essere assorbiti dall'intestino ed il punto più probabile dove andranno ad incontrarsi sarà a livello del nostro rene. E quindi lì, in quel caso, si andranno a formare i cristalli di ossalato di calcio. Ma alla luce anche di questo meccanismo fisiologico dovrebbe essere abbastanza comprensibile anche dalla popolazione che magari non ha una formazione di tipo medico, che il calcio è indispensabile assumerlo durante il pasto per legare l'ossalato che è presente negli alimenti e per impedire quindi che calcio e ossalato separatamente vengano assorbiti dall'intestino. Quindi le indicazioni che danno anche gli urologi quindi oggi è quella di non limitare il consumo di acque contenenti calcio, ma anzi è assolutamente oramai validato il fatto che il calcio, l'assunzione di calcio con l'acqua, sia protettiva per la formazione dei calcoli renali.
Benissimo, benissimo. Quindi tutto il contrario di quello che uno potrebbe pensare, no? In qualche modo, in qualche modo. Senta, visto che abbiamo parlato di acque e di calcio, è importante che le donne in menopausa bevano un'acqua che contenga calcio?
È importante che bevano calcio, e diciamo che è anche importante il complemento a questo, che non cerchino acque prive di sali minerali, perché spesso, appunto, diciamo, le convinzioni che si sono consolidate ci portano a scegliere acque senza sali minerali. Però l'assenza di sali minerali ci crea tutta una serie di problematiche per la salute, da quella della urolitiasi che abbiamo già visto, ma il non assumere calcio e assumere calcio con l'acqua è la forma assolutamente più semplice, la biodisponibilità del calcio nell'acqua è altissima, ci aiuta a contrastare ad esempio il rischio della osteoporosi. Poi un altro aspetto che è poco conosciuto, il calcio, ma in particolar modo il magnesio in questo, caso, un adeguato apporto di magnesio con le acque che noi beviamo ci aiuta a ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari. Cosa vuol dire quindi? Che una scelta spasmodica di acque minimamente mineralizzate, convinti di fare scelte di salute, in realtà ci porta ad un danno, perché ci aumenta nella popolazione che fa questa scelta il rischio di eventi cardiovascolari, proprio perché anche l'OMS riconosce il magnesio come un fattore protettivo per le malattie cardiovascolari. E anche il magnesio, la scelta più semplice è trovarla nelle acque che beviamo.
Certo. Cioè. Senta, un'altra domanda riguarda invece i depuratori domestici e le caraffe filtranti, quindi l'uso di questi carboni attivi, queste sostanze, insomma, che sono all'interno sia dei depuratori domestici che delle caraffe filtranti, sono effettivamente efficaci? Ci sono dei rischi igienici, come comunque proliferazione batterica o altre problematiche che possono venire fuori in questi casi?
Sì, ce ne sono, e anche perché c'è da tenere in considerazione una cosa, che partiamo dagli impianti, che poi le caraffe filtranti più o meno il ragionamento è lo stesso. Partiamo dagli impianti che ci vengono proposti in maniera serrata, no, da montare al nostro rubinetto della cucina. La normativa è chiara, dice: tu questo impianto lo stai collegando all'acqua potabile. L'acqua potabile è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. Quindi l'acqua al tuo rubinetto, il tuo comune o il tuo ente gestore te la sta portando potabile, certificata con tutta una serie di documentazione che è facilmente accessibile e verificabile. La normativa quindi che cosa dice? Che questa impiantistica non può essere pubblicizzata come un'impiantistica che migliori le caratteristiche di salubrità dell'acqua, perché quell'acqua è già potabile. In realtà probabilmente nessuno lo scrive nella documentazione scritta, ma quando vengono presentati a voce questi impianti generalmente sono presentati come mirabolanti, come migliorano le caratteristiche dell'acqua in maniera impressionante. E in realtà è illegale, non potrebbero dirlo, perché questi impianti per legge modificano solamente le caratteristiche organolettiche dell'acqua. E perché la gente tende a mettere questi impianti? Per quello che dicevamo prima, perché in qualche maniera il sapore di cloro è percepito come un qualcosa di non naturale, che quindi fa perdere istintivamente un accesso normale, naturale a quell'acqua. Qual è il problema? Che il filtro a carboni attivi, innanzitutto il problema principale è che se noi montiamo un impianto nella nostra abitazione, sappiamo le caratteristiche giornaliere dell'acqua che arriva al nostro contatore, montiamo un impianto e facciamo un atto di fede. Non abbiamo più nessun tipo di analisi che ci stia garantendo che quello che ci è stato promesso stia avvenendo. E più delle volte non avviene, perché quando i filtri a carboni attivi sono saturi, non solo non trattengono più il cloro o i microrganismi eventualmente presenti, ma addirittura li rilasciano nell'acqua che noi stiamo erogando. Per cui ci sono tutta una serie di inchieste, anche di associazioni di consumatori, che dimostrano come in realtà nella stragrande maggioranza dei casi, quasi nell'80% dei casi, nelle case dove sono presenti questi impianti la qualità dell'acqua è peggiore della qualità dell'acqua al rubinetto. Quindi non solo si stanno spendendo soldi, ma si stanno spendendo soldi mettendo a rischio la salute.
Certo, quindi facciamo attenzione ovviamente anche a questi aspetti. Un'altra domanda che le volevo porre riguarda il famoso residuo fisso, la ritenzione idrica. Sa che noi donne abbiamo sempre questo problema, diciamo è un po' come dire il nostro focus, ecco. Le pubblicità ci spingono a scegliere acque con un basso residuo fisso, no? Minimamente mineralizzate, eccetera. Ma è davvero, è vero che ci fanno bene oppure no? Ecco.
Allora, fanno bene, tra virgolette, per il problema che viene presentato, no? Questo della ritenzione idrica periferica viene presentato dalla pubblicità come un problema che non si capisce più bene se sia di bellezza o di salute, no? Perché psicologicamente così la donna viene portata in qualche maniera ad essere attenta a questo aspetto. È vero che le acque minimamente mineralizzate risolvono quel problema. Per quale motivo? Perché le acque minimamente mineralizzate hanno una osmolarità inferiore a quella del sangue, quindi stimolano molto velocemente la diuresi. In realtà però dobbiamo dire che tutte le acque, tranne l'acqua del mare, stimolerebbero la diuresi. Le acque minimamente mineralizzate 10-15 minuti prima, quindi è su questo tempo che gioca la pubblicità. Qual è il problema però? Che avendo una osmolarità inferiore a quella del sangue, stimolano una diuresi molto velocemente e inducono l'eliminazione di una quantità di acqua superiore a quella che abbiamo ingerito. C'è chi suppone che con questo enorme flusso di acqua dalle nostre reni ci sia una perdita non controllata di sali minerali che noi non abbiamo assunto con l'acqua, perché abbiamo assunto un'acqua minimamente mineralizzata. Quindi l'assunzione di queste acque sicuramente risolve il problema della ritenzione idrica periferica, ma lo farebbe anche una passeggiata di 20 minuti. E lo farebbe anche un'acqua con un contenuto equilibrato di sali minerali, magari con un tempo leggermente più lungo. Ma le acque minimamente mineralizzate quindi non solo non ci apportano sali, ma ci fanno perdere i nostri. Quindi, un aspetto che abbiamo accennato anche prima, il consumo di acque minimamente mineralizzate è associato a un aumentato rischio cardiovascolare, proprio per questo motivo, perché perdiamo il nostro carico minerale, in particolar modo il magnesio. Il cuore ha bisogno di concentrazioni di magnesio in range abbastanza stretti per funzionare. Quindi in realtà non ci sarebbe bisogno di bere quelle acque, anche perché se mi consente di fare un inciso. Il ragionamento che noi dovremmo fare sull'acqua, oramai tutti lo sappiamo, se guardiamo una piramide alimentare, le piramidi alimentari aggiornate hanno alla base il consumo quotidiano di abbondante acqua. Questo cosa dovrebbe farci pensare? Che se l'acqua è nella piramide alimentare, a tutti gli effetti è un alimento, e in realtà lo è, perché è la somma di diversi nutrienti. Il nutriente H2O, acqua, che è il solvente, e i nutrienti sali minerali, che sono loro stessi nutrienti. Nutriente più nutriente fa un alimento. E per tutti gli altri alimenti che hanno proprietà favorevoli alla salute, viene normale andare a scegliere un alimento ricco in antiossidanti, un alimento ricco in vitamine, un alimento ricco in fermenti lattici. La stessa identica categoria la dovremmo applicare all'acqua. L'alimento acqua dovremmo sceglierlo ricco nei suoi nutrienti, perché questo ci porta a risultati favorevoli per la salute. Sceglierlo povero nei suoi nutrienti invece ci può creare problemi. Quindi per la ritenzione idrica, bere molto, fare attività fisica, anche una semplice passeggiata, e abituarsi ad attendere quei 10 minuti in più che anche un'acqua equilibrata, un'acqua oligominerale, stimolerebbe comunque la diuresi, ma senza portarci a una depauperazione del nostro carico minerale.
Benissimo, benissimo, grazie professore per questo chiarimento. Ho un'ultima domanda che riguarda le microplastiche e la conservazione. Oggi siamo molto più attenti all'ambiente, no? Che non in passato, per cui comprare bottiglie di plastica al supermercato ci mette subito in allarme, dice: ma quanto saranno sicure? Rischiamo di rilasciare microplastiche, oppure è meglio prendere le bottiglie in vetro, ma poi le bottiglie d'estate si scaldano troppo, quelle in plastica. Insomma, che cosa possiamo dire al nostro pubblico? Le bottiglie in plastica sono effettivamente sicure a suo avviso, oppure sarebbe meglio prediligere quelle in vetro?
Allora, il vetro ha comunque dei problemi in termini ambientali, perché il vetro è pesante anche quando è vuoto, quindi spostare bottiglie vuote di vetro verso l'impianto e poi per essere riempite e poi essere portate alla distribuzione avrebbe un'impronta di CO2 decisamente importante, superiore a quella di una bottiglia di plastica. Certo. E peraltro non tutte le marche in qualche maniera utilizzano il vetro a rendere, perché questa è un'altra affermazione che viene spesso fatta: il vetro può essere utilizzato tantissime volte, però alcuni marchi non si fidano, innanzitutto perché comunque sia la bottiglia di vetro già utilizzata dovrebbe essere lavata, sciacquata per essere sicuri che possa essere riutilizzata, ma questo prevede uno spreco di acqua minerale che viene utilizzata per riigienizzare la bottiglia, che non va al consumatore, e poi con dei rischi che in passato si sono concretizzati. Perché? Perché le persone nella bottiglia, magari prima di restituirla, ci mettono altro, un sapone, un solvente, e quindi ci possono essere delle situazioni in cui le operazioni rutinarie di pulizia potrebbero non essere in grado di azzerare un rischio. Quindi anche il vetro ha i suoi problemi, non è così, no, la panacea, la soluzione per tutte le questioni. La plastica ha sicuramente dei problemi di tipo ambientale, ma non in quanto plastica in sé. Il non adeguato smaltimento della plastica rappresenta un problema. Questo è un problema anche di educazione civica delle persone. È chiaro che c'è tantissima plastica in giro, ma vuol dire che tantissime persone con scarsissimo senso civico hanno disperso nell'ambiente i contenitori che hanno utilizzato per bere. Quindi una maggiore attenzione allo smaltimento della plastica potrebbe ridurre il problema della criticità ambientale. Per quanto riguarda i rischi legati alla plastica come contenitore, è ovvio che ci siano, ma sono rischi di difficilissima valutazione. Perché? Perché la migrazione dei monomeri, no? Comunque sia dei componenti che non sono entrati a far parte del polimero del PET, no? Del polietilene terftalato, questo è il polimero. In qualunque reazione chimica non c'è mai il 100% di efficienza nel risultato. Questo che cosa vuol dire? Che anche nel PET della nostra bottiglia ci saranno dei monomeri che non si sono legati al polimero, dei residui, dei catalizzatori, che potrebbero muoversi nelle maglie del polimero ed arrivare anche all'acqua che è contenuta nella bottiglia. E sappiamo tutti che questa migrazione è facilitata dall'esposizione alla radiazione solare. Questo è il motivo per cui le acque imbottigliate in plastica devono viaggiare su camion telonati, e al momento dello scarico, prima di essere portati in magazzino, la legge prevede che ci sia una zona ombreggiata per scaricare il lotto di acqua che deve essere immagazzinato. E questo nella grande distribuzione avviene nella stragrande maggioranza dei casi, e nella piccolo esercizio che potrebbero esserci dei difetti, no? Perché magari lo spazio è poco, il personale è poco e le bottiglie potrebbero sostare nel piazzale esposte al sole più del necessario. Però io qui vorrei anche aprire un'altra parentesi. Spessissimo, specie nei luoghi di turismo, io vedo che ci sono le bottiglie esposte in vetrina per far vedere che in quell'esercizio commerciale c'è acqua disponibile. Questo andrebbe evitato, cioè non dovrebbe essere la bottiglia esposta all'irraggiamento solare diretto, neanche per motivi di commercializzazione. Però i rischi per la salute dei prodotti della migrazione, quali potrebbero essere? E qui il condizionale è d'obbligo. Per quale motivo? Perché comunque sia non ci sono più ipotesi che studi, non ci sono studi. Perché? Perché l'esposizione a concentrazioni estremamente basse, ed è difficilissimo in studi sull'uomo andare a verificare l'impatto delle sostanze di migrazione separate da tutto il resto del contributo della dieta, dall'eccesso calorico, dai grassi, dagli zuccheri. È difficilissimo riuscire ad andare a distinguere questo contributo dal rumore di fondo, che è molto più alto di quello che potrebbe essere il contributo biotossicologico reale di queste esposizioni. Quindi è più supposto, no, che studiato quale possa essere il rischio per la salute. Non è probabilmente un rischio cancerogeno, eventualmente è un rischio dovuto alla interferenza endocrina. Gli studi che sono stati fatti sugli animali dove sono stati esposti a queste sostanze in conseguenza di sversamenti e di inquinamento, quindi, ci portano a pensare che eventualmente l'effetto potrebbe essere di interferenza endocrina, eventualmente con un ruolo che potrebbe essere non ancora valutabile, ma che potrebbe essere valutato in futuro sulla fertilità dell'uomo e della donna. Però diciamo sono più rischi ancora ad oggi ipotetici che realmente studiabili, proprio perché il livello dell'esposizione comunque sia molto 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 basso.
Benissimo, benissimo. Comunque l'indicazione che tutti noi dobbiamo cogliere è quella di evitare di lasciare comunque l'acqua in plastica al sole. Insomma, questa è una cosa, diciamo, una norma di base di sicurezza. Benissimo, professore, allora noi la ringraziamo per essere stata con noi, la ringraziamo per essere stato così chiaro nelle sue spiegazioni e speriamo di incontrarci in un prossimo futuro anche dal vivo. Grazie ancora per essere stata con noi e alla prossima. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.